weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana in diretta 105 FM da parte di Luca Sduran al microfono. Ringraziamo subito in console Mario Scatton che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che ogni sabato e per chi ci ascolta in replica la domenica mattina ci porta in giro per il centro Italia, in particolare per il Lazio, ma non solo, a caccia di paesi e tradizioni. Quest'oggi andremo a nord di Roma, entreremo nella provincia di Viterbo, attraverseremo quasi il confine con tra Lazio e Toscana, però non vi dico ancora il nome del paese protagonista della puntata di oggi. Vi parlo invece, vi leggo alcuni dati biografici di uno dei santi ricordati nella giornata del 12 maggio. Parliamo di San Germano, patriarca di Costantinopoli. San Germano era il figlio di un senatore di Costantinopoli e venne educato come chierico. Ricevuta l'ordinazione presbiteriale, divenne in seguito decano del clero della celebre basilica di Santa Sofia. Siamo nel VII secolo. La sua vita giunse a sfiorare per l'appunto un secolo, ma ben poco sappiamo in realtà di quanto accadde prima del compimento dei 60 anni. Fu uno dei promotori del sinodo trullano nel 692, in cui si consolidarono le decisioni dei precedenti concili con l'aggiunta di alcuni decreti disciplinari. Subito dopo Germano fu eletto alla sede arcivescovile di Cizico sul Mar di Marmara. Talune fonti sostengono che al sinodo del 712, sotto pressione da parte dell'imperatore, avrebbe firmato un documento che tentava di riabilitare l'eresia monotelita. Se davvero ciò accadde, ritrattò comunque ben presto per tornare in seno all'ortodossia. Nel 715, infatti, in seguito alla sua nomina patriarca di Costantinopoli, convocò immediatamente un sinodo che proclamò la fede cattolica, rigettando fermamente l'insegnamento monotelita. Anche così, però, non riuscì purtroppo a liberarsi dalle interferenze degli imperatori bizantini in materia dottrinale. Nel 725 l'imperatore Leone III Isaurico emise il primo editto iconoclasta, cioè volto a vietare la venerazione delle immagini e delle icone, dunque anche alla loro distruzione. Ciò contribuì ad alimentare profonde controversie nelle chiese orientali che si protrassero per ben un secolo. Germano, nei 5 mesi successivi, fu il principale oppositore dell'iconoclastia imperiale e chiese a tal scopo il sostegno del Papa di Roma. Nel 730 fu infine costretto dall'imperatore a dimettersi e a ritirarsi a Platinion per il resto dei suoi giorni. Scrittore di grande valore, molte delle sue opere furono oggetto di distruzione per ordine imperiale. Quelle conservate includono 4 lettere dogmatiche dedicate principalmente alla questione del culto delle icone e 7 omelie a carattere mariano, ove è ripetutamente sottolineata la sua mediazione generale nella concessione dei doni soprannaturali e la sua purezza personale in una forma che pare quasi prefigurare la dottrina cattolica dell'Immacolata Concezione. Un'altra sua opera a noi pervenuta è invece di carattere storico e tratta delle eresie e dei sinodi. A lui appartiene probabilmente anche un'interpretazione della liturgia bizantina per la quale compose anche pregevoli inni. Tra le sue opere andate perse invece compariva una difesa di San Gregorio di Nissa. Questi sono alcuni dati riguardanti San Germano, patriarca di Costantinopoli, ricordato nella giornata del 12 maggio. Tra poco il collegamento con il paese protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino. Per il momento prendiamoci una pausa musicale.
Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può fare, si può fare. Puoi cogliere e volare, puoi cantare, puoi gridare, puoi vendere e comprare, puoi rubare, regalare. Piangere e ballare, si può fare, puoi prendere o lasciare, puoi volere, puoi lottare, fermarti e rinunciare, si può fare, puoi prendere o lasciare, si può crescere e cambiare, continuare a navigare. Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può fare, partire, ritornare, puoi tradire, conquistare, puoi dire, puoi negare, puoi giocare, lavorare, puoi sposare, poi amare, si può fare, si può fare, puoi prendere o lasciare, puoi volere, puoi lottare, fermarti e rinunciare, si può fare, si può fare, puoi prendere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare, si può fare, mangiare, digiunare, puoi dormire, puoi soffrire, puoi ridere, sognare, puoi cadere, puoi sbagliare e poi ricominciare. Si può fare, si può fare, puoi prendere o lasciare, puoi volere, puoi lottare, fermarti e rinunciare. Si può fare, si può fare, puoi prendere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare, si può fare, puoi vendere e comprare, puoi partire e ritornare e poi ricominciare. Si può fare, puoi correre e volare, si può piangere e ballare, continuare a navigare. Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può fare, si può fare, puoi chiedere, trovare, insegnare, raccontare, puoi fingere, mentire, poi distruggere, incendiare e ancora riprovare.
E sfumano le note di Angelo Branduardi, che ci ha consigliato più volte che si può fare. Si può fare cosa? Senz'altro ci si può preparare per una bella escursione. Vi dicevo, ci rechiamo a nord di Roma, valichiamo quasi, ma non completamente, la frontiera ideale che divide Lazio e Toscana. Ci arretriamo un attimo prima, rimaniamo quindi in provincia di Viterbo e restiamo a Pescia Romana. Vedremo a Pescia Romana e a Montalto di Castro, quindi in realtà vi stiamo dando più suggerimenti, abbiamo il tempo per prepararci. Fra due settimane avrà luogo un importante appuntamento proprio in queste località e per parlarcene abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico il presidente dell'associazione Proloco di Pescia Romana, e sottolineo romana perché vedremo esiste una Pescia vicina che è fiorentina, ma noi andiamo a Pescia Romana in provincia di Viterbo. Vi dicevo, il presidente dell'associazione Proloco, Lanfranco Verani. Buongiorno presidente.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
Grazie, quindi voi siete in pieni preparativi, fra un paio di settimane inizierà la 3 giorni, in particolare a Montalto di Castro, quindi noi ci colleghiamo con Pescia Romana e tra poco diremo anche delle caratteristiche proprio di Pescia Romana e dintorni. Del resto nei dintorni c'è anche Montalto di Castro. Quanto dista, visto lo stiamo dicendo, Montalto di Castro da Pescia Romana?
10 chilometri.
Ecco, 10 chilometri, e quindi c'è un bel collegamento, ecco, una bella fratellanza, immagino. Che cosa accadrà quindi mi corregga se sbaglio, 25, 26 e 27 maggio a Montalto?
Non sbaglio assolutamente, 25, 26 e 27 maggio Montalto di Castro, nona sagra dell'asparago verde.
Ecco, nona sagra dell'asparago verde, quindi l'asparago è un prodotto importante di quella
zona. Un prodotto importantissimo per le nostre campagne, un prodotto certificato, un prodotto di nicchia, un prodotto che fa da padrone nelle nostre campagne, specialmente in questo periodo. Adesso siamo proprio nel momento di maggior produzione per quanto riguarda l'asparago verde.
E giustamente in questo periodo quindi si celebra la sagra. Ecco, sento già in sottofondo ascoltatori, è ovviamente una battuta, che la chiamano per avere notizie. Allora diamogli subito queste notizie, Presidente. Che cosa accadrà? Ovviamente non possiamo dire ogni singolo evento di queste tre giornate, ma riassumiamo il succo di queste tre giornate, 25, 26, 27 maggio.
Sì, 25, 26, 27 inizierà, appunto, abbiamo detto, la sagra dell'asparago verde. La sagra è composta da un mercatino di prodotti tipici, un mercatino di artigianato locale, un mercatino con macchine da giardino, un mercatino appunto che rispecchia un attimino le nostre origini contadine, diciamo. Dopodiché ci sarà uno stand gastronomico che sarà aperto per tutte e tre i giorni di svolgimento della sagra, aperto la sera, dove si potranno gustare, logicamente nella cucina, nel menù della saga dell'asparago, il prodotto che fa la parte del leone, l'asparago.
Certo.
Logicamente noi avremo molti prodotti, molti piatti preparati appunto con l'asparago, dei primi, antipasti, contorni, senza però mai perdere il filo conduttore della maremma. Avremo anche cinghiale, avremo anche degli stinchi alla brace cotti con un girarrosto particolare, ossia non ci discostiamo molto da quello che è la cucina maremmana, l'antica cucina maremmana. Logicamente l'asparago fa la parte da leone, buoni prodotti,
certo.
Buoni prodotti e buoni.
E tra l'altro ha fatto bene proprio, adesso tra poco tra l'altro parleremo meglio anche di pesce e della zona, quindi la Maremma, siamo in Maremma appunto al confine tra Lazio e Toscana. Questa tre giorni avrà un orario, lei parlava appunto anche degli stand, ecco, in che orario?
Sì. Allora noi la mattina iniziamo con l'apertura del mercatino, perché logicamente tutto ciò che riguarda la parte gastronomica e la parte di spettacoli, ci saranno
sì.
Anche degli spettacoli itineranti, tipo marching band, tipo artisti di strada, giocolieri di strada, questo logicamente avrà svolto in serata, però durante tutto l'arco della giornata il mercatino sarà aperto, il mercatino artigianato con appunto questa mostra mercato, stiamo cercando di allestire una mostra mercato di macchine agricole e prodotti da giardinaggio, quella sarà aperta durante l'arco di tutta la giornata, mentre invece per quanto riguarda lo stand gastronomico apre alle 20, 19.30, 20.
Ecco, quindi si potrà godere soprattutto in serata della parte gastronomica.
Non c'è
possibilità. Stiamo pian piano arrivando anche verso l'estate. Visto che stiamo parlando proprio di eventi, noi abbiamo parlato di Montalto di Castro, ripeto, tra poco daremo qualche curiosità proprio su cose che ci sono interessanti da vedere a Pescia Romana e dintorni, quindi anche Montalto di Castro. Però so che proprio a Pescia Romana, lei è presidente dell'Associazione Proloco di Pescia, ci sarà poco dopo, in realtà, un altro evento importante, vero?
Sì, a luglio.
Ecco.
A luglio, noi organizziamo quest'anno la 25esima sagra del melone. Sono 25 anni, quest'anno festeggiamo le nozze d'argento, festeggiamo.
Quindi il melone, quindi in questo senso una tradizione ancora più negli anni rispetto all'asparago. Quindi il melone è un prodotto quindi anche che si lega a Pescia Romana.
Certamente, Pescia Romana, Montalto di Castro sono forti del fatto che il melone è verde e anguria ed asparago sono la parte principale dell'economia agricola delle zone.
Quando avverrà quindi in luglio?
In luglio dovrebbe essere 26, 27, 28 e 29 luglio.
Quindi siamo proprio, ecco, è facile perché da un lato stiamo adesso parlando in particolare della fine maggio, ovviamente fra due settimane per quanto riguarda l'asparago,
certo.
Ecco, due mesi esattamente dopo invece ci sarà il melone.
A Pescia Romana.
Diceva, ecco, Pescia Romana perché poi non lontano c'è anche una Pescia Fiorentina,
c'è
vero?
Una Pescia Fiorentina, sì. Il termine pescia,
ecco,
deriva da dal termine palude. Infatti qui nei secoli passati questa zona era molto paludosa. E appunto questa zona era chiamata palude e da palude è derivato il termine pescia. Poi quando sono state fatte le regioni in Italia, è stato tirato il confine, appunto, e ha diviso questa palude in due zone. Pescia Romana nel confine laziale e Pescia Fiorentina nel confine toscano.
Bravo Presidente, perché in poche parole ci ha fatto proprio capire, ecco, perché poi diremo come ci si arriva a Pescia Romana, passando per le vostre parti appunto vedono le due pesce, e così abbiamo capito il motivo per cui esiste questa...
È una zona paludosa, questa, certo. Dopo è stata fatta la bonifica, è stata divisa appunto...
Andate d'accordo?
Certo. giustamente, sono due buoni rapporti di vicinato e di fratellanza.
Ecco, quindi ci saranno anche degli abitanti di Pescia Fiorentina a godere queste feste. Tra l'altro, come si chiamano gli abitanti di Pescia?
Gli abitanti di Pescia Roma si chiamano i Pesciatini.
E Pescia, gli abitanti di Pescia Fiorentini?
I Pesciatini uguale.
Ah, ecco, quindi questo in un certo senso dimostra che c'è buona...
Il termine romano non identifica il nome della popolazione. Tenga conto che Pescia Romana è una piccola frazione come Pescia Fiorentina, noi non abbiamo comune. Pescia Romana è frazione di Montalto di Castro, come Pescia Fiorentina è frazione del comune di Capalbio in provincia di Grosseto.
Vede quante cose ci sta facendo apprendere, presidente Verani. Ecco, e in questo senso allora... che cosa può consigliare? Ovviamente è un territorio importante quello della Maremma, ecco, se dovessimo consigliare qualcosa rispetto a che cosa c'è di interessante da fare, da vedere nei dintorni di Pescia Romana, Montalto.
Sì, in Montalto di Castro ci abbiamo il parco di Vulci, è un bellissimo parco, dove ci sono degli scavi che stanno riportando alla luce da parecchi anni rovine etrusche importantissime, abbiamo la famosissima tomba di François Montalto di Castro, il museo archeologico di Vulci, dove sono custoditi moltissimi reperti etruschi, per chi ama
l'archeologia,
certo, e tutto ciò che riguarda il passato. Poi abbiamo la meravigliosa costa di Pescia Romana a Montalto di Castro. Tenga presente che Montalto di Castro quest'anno è stato uno dei pochi tratti di costa tirrenica che ha preso le quattro bandiere blu, le quattro bandiere azzurre, un mare incontaminato.
Ecco. Non lontano, tra l'altro, dalla capitale. Quindi,
certamente,
insomma,
120 km da Roma, facilissimo raggiungere, a 12 Roma Civitavecchia, la facciamo tutta, terminata l'autostrada, ci mettiamo sull'Aurelia, 40 km abbiamo, 30 km abbiamo Montalto di Castro e 40 km abbiamo Pescia Romana.
E quindi, visto che ha già dato bene le indicazioni, quanto ci si mette, insomma, da Roma a Pescia?
Da Roma, dal raccordo, dalla Roma Fiumicino a Pescia Romana ci si mette un'oretta e dieci.
Quindi, insomma, è facile.
Rispettando i limiti di velocità, sì, certamente, è facilissimo.
Cioè, e del resto, insomma...
Poi, questo periodo che si inizia a vedere la bella stagione, Pescia Romana è bellissima, la costa di Pescia Romana è bellissima.
Sì,
la tipica costa maremmana con la striscia di sabbia incontaminata. Noi tenga presente che a Pescia Romana non abbiamo stabilimenti balneari.
E bravi.
La spiaggia è totalmente, diciamo così, posto si chiama costa selvaggia. Ci sono soltanto dei piccoli punti di ristoro in legno controllati dal demanio,
ma non
abbiamo la grossa cementificazione della spiaggia come è successo in tutta Italia. Qui è tutta totalmente spiaggia libera, dunque appunto si vive il mare bellissimo. Poi con queste giornate che ci stanno affacciando finalmente,
certo,
la primavera.
Cioè, quindi insomma
sta passando una bellissima giornata.
Archeologia, Maremma e mare.
Naturalmente
poi da un lato gli asparagi, dall'altro il melone. Vogliamo ricordare, al di là di questo, lei in parte l'ha già fatto peraltro, ecco, ma qualche piatto anche tipico un po' della zona?
Ma tipico della zona noi abbiamo tutto ciò che riguarda la carne. Qui noi siamo molto forti con la cucina al cinghiale, i famosi tortelli toscani, che sono tortelli fatti con una sfoglia a mano, con un ripieno di erbette di campagna e ricotta locale. E abbiamo la verdura, perché qui tenga conto che è una zona molto ricca di orti, produttori di verdura locale, insalata locale.
Insomma, quindi c'è un bel menù. Del resto, ricordiamo, 25, 26, 27 maggio gli stand aprono, in particolare la sera, ovviamente prima c'è il mercatino, e altri momenti ludici importanti, e anche proprio di artistici, musica, insomma c'è tanto.
Noi faremo anche un piccolo baby parking per i ragazzi, non so, i genitori vogliono un attimino
rilassarsi,
certo, tra le bancarelle del mercatino attrezzeremo anche un baby parking per i ragazzi con delle persone qualificate,
certo,
appunto a farlo, e con giochi, attrazioni e per,
ecco,
questi bambini, per distrarli un attimino, lasciare un attimino i genitori
di seguire
la festa.
Queste sono informazioni utili, come per esempio anche quelle del parcheggio, quindi i parcheggi saranno facili.
Saranno facilissimi, sì, perché tenga conto che la manifestazione viene svolta nel centro di Montalto di Castro, e ci stanno lì vicino Montalto di Castro è un piccolo paese, non,
certo,
è che è una grande megalopoli come voi siete abituati a vivere, noi viviamo in campagna. C'è sta modo di parcheggiare tranquillamente,
ecco,
dei parcheggi,
no, perché...
proprio a 100 metri di distanza, parcheggi comunali. Ben indicati da noi, che ci sarà appunto una cartellonistica che indicherà i parcheggi per chi arriva.
Cosa che non sempre accade, ma in questo caso invece è assolutamente così, perché ce lo dice il presidente dell'associazione Proloco di Pescia Romana, Lanfranco Verani, a cui abbiamo un'ultima domanda. Il tempo ci riserva solo quest'ultima domanda da fare. Un numero telefonico di riferimento.
Il mio numero di telefono del cellulare è 338 335, Prego. 6154889.
E io lo ripeto, 335-6154-889.
A disposizione per queste
Ecco, del resto appunto i telefoni continuano a suonare accanto al presidente Verani, questo è un buon segno. Io faccio tanti auguri a lei e a tutti i pesciatini. Per questa doppia, ovviamente a tutti gli abitanti di Montalto che si chiamano Montaltesi, ecco, a tutti, così non facciamo torto a nessuno,
certo.
Per questi importanti appuntamenti, sia riguardanti l'asparago sia il melone, tanti auguri e la prossima volta.
Grazie a lei, grazie. Numerosi a Montalto di Castro.
Grazie. E per quanto riguarda la puntata di oggi di Weekend Divino, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet, www.radiovaticana.org/105live. Appuntamento con Weekend Divino alla prossima settimana. Per il momento da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!